Io guardo indietro a 20 anni dal maggio di quest'anno, da quando ho lasciato il mio lavoro alla fine di aprile del 1966. L'8, il 9 e il 10 aprile ero negli Stati Uniti e ho guardato come è avvenuta la sepoltura del fratello Branham. Era il 9 aprile 1966, un giorno che difficilmente dimenticherò. Domenica 10 aprile era Pasqua, ero lì in quella comunità e tutto era molto triste, niente sembrava, nulla parlava per la resurrezione, niente sembrava una gioia, ma quando sono tornato nella stanza del motel, ha iniziato a parlare nel mio cuore. È arrivato il tempo di distribuire il cibo. E potete immaginarvi cosa è avvenuto dentro di me? Mi sono ricordato del quello che aveva detto il Signore il 2 aprile del 1962 e di ciò che mi è stato detto il 3 dicembre dello stesso anno. E ora era improvvisamente a portata di mano. E sapete che ogni inizio è difficile, ma quando sono tornato a casa la prima cosa che ho fatto è stata dare le dimissioni e nessuno sapeva come sarebbe iniziato né tantomeno come sarebbe andato avanti. Ma per la grazia di Dio possiamo testimoniare che il Signore era con noi in modo incomparabile, che la Sua parola poteva essere portata fino ai confini della terra. Dopotutto ho viaggiato in oltre 90 paesi, nazioni, molti come l'India li ho visitato almeno 20 volte, non solo in poche città, ma spesso con grande impegno e con difficoltà, ma lo rifarei di nuovo per le bene delle anime preziose che hanno ascoltato la parola, che sono state salvate, che sono diventati credenti. Quindi guardando indietro posso dire che lo sforzo è valso la pena, sarà una ricca raccolta con il Signore. Potrei entrare in molti dettagli. Il periodo più bello della mia vita è stato dal 68 al 78, quando abbiamo avuto i programmi radiofonici, erano molto interessanti. Tutto, le traduzioni qui, i viaggi, la corrispondenza, le prediche alla radio, spesso in aereo, solo un passo delle scritture, un pensiero appuntato, poi ritornato e ho ottenuto le prediche. Era un tempo meraviglioso. E vorrei che si realizzasse che potessimo avere un'opportunità ancora maggiore di proclamare la parola del Signore in diverse lingue e possibilmente in molti paesi. Se è nella volontà di Dio, accadrà. Tutto è possibile a chi crede. E mi ricordo a quello che il fratello Branham ha ascoltato quando, durante la sua vita, è stato trasferito in paradiso e vide quella schiera vestita di bianco. E una voce disse: se non tu non saresti andato, non saremmo qui. Paolo scrive in Romani 10: e come potranno ascoltare se non c'è chi predica, e come predicheranno se non sono stati mandati? E abbiamo la parola meravigliosa nella scrittura, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. e non vogliamo o abbiamo bisogno di nient'altro. Vogliamo portare la parola infallibile e santa di Dio e proclamarla fedelmente fino alla venuta del Signore. Abbiamo un desiderio che molte più persone siano portate al Signore, ricevano il perdono, che ricevono grazia da Lui, ricevono la vita eterna e possono così con noi trascorrere l'eternità. Voglio leggere dalla parola di Dio, dal profeta Geremia, tre passi. Prima di farlo vorrei dire perché il fratello Rus non ha dato il passo biblico, che si tratta di Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Credo che stiamo vivendo in un'epoca in cui Dio vuole di nuovo che ci sia frutto, ma è necessario che deponiamo i pesi che ci opprimono, che eliminiamo tutto ciò che ci trattiene e adottiamo un po' la mentalità dei nostri fratelli africani, che possiamo essere felici e liberi per ringraziare il Signore dal profondo del cuore per ciò che ha già fatto. E nella fede possiamo dire che Lui farà anche il resto. Dal profeta Geremia, capitolo 20, leggo il versetto 9. Geremia 20, versetto 9. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Gli uomini di Dio, i profeti del Signore, tutti coloro che sono stati chiamati da Lui a proclamare la Sua parola, non avevano più una scelta propria, nessun veto. Dio aveva chiamato, inviato, incaricato, dato la Sua parola, fatto conoscere la Sua volontà, che questi uomini volessero o meno, dovevano andare. Dovevano parlare, e questo nel nome del Signore. Lo stesso vale per noi al giorno d'oggi. A volte vorrei che fosse già tutto finito e potessimo essere con il Signore. Ma se pensiamo che Dio chiamerà ancora le persone e se vorrà usarci per questo, allora non solo io ma tutti dovremmo essere pronti a metterci a disposizione del Signore. Tutti voi che avete consacrato la vostra vita al Signore, ditelo, pensatelo come volete. Una vita senza averla vissuta per Dio ha un senso? Una vita vissuta senza Dio ha un contenuto? Se lo è, allora è doloroso, è collegato con molte difficoltà. Una vita vissuta con Dio e per Dio ha un significato e uno scopo, vale la pena di essere vissuta. Il profeta scrive qui: se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Il secondo brano è tratto da Geremia 15, versetto 16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Che parola meravigliosa! Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: il mio cibo è fare la volontà di colui che ha mandato. Qual è il tuo e il mio cibo spirituale? È la parola di Dio. Ma non solo cibo con parole, ma anche nei fatti, in quanto si compie ciò che il Signore ha detto e richiesto nella sua parola, e si fa ciò che ha detto. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. L'uomo ha bisogno di pane, di cibo. Qui il Signore dà un comando e l'uomo di Dio dice: questo era il mio cibo. L'uomo terreno scuote la testa e si allontana dicendo: amico, non capisco di cosa stai parlando. Nel momento in cui sperimentiamo il Signore, Dio è diventato una realtà per noi, allora anche la sua parola è diventata una realtà divina. Gesù ha detto, e questo è già scritto in Deuteronomio 5, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La parola del Signore si è diffusa. Abbiamo ricevuto una fresca rivelazione, una relazione con Dio, le sue parole, non apparenze esteriori che avvolgono l'umanità come religione, ma siamo stati toccati nei nostri cuori. Dio ci ha parlato attraverso la sua parola e noi abbiamo acquisito un rapporto con Lui e con le sue parole. La sua parola e i suoi comandi sono diventati il nostro cibo. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Che sia così per tutti noi in questi giorni, che la parola del Signore, tutto ciò che ha comandato, tutto quello che ha ordinato, diventino per noi cibo spirituale. E ancora di più, le tue istruzioni sono state una delizia, una gioia per il mio cuore. Ci sono persone che fanno con tanta difficoltà quando il Signore dice che devono venire a Lui, credere a Lui, essere battezzati e così via. Allora esitano, non hanno gioia. Ma quando facciamo esperienza di Dio, tutto cambia. Se accogliamo la Sua parola e la lasciamo agire in noi come un cibo, allora anche noi possiamo dire: le Tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il Tuo nome è invocato su di me. Signore, Dio degli eserciti, da quale nome è stato invocato su di noi? Noi ci chiamiamo cristiani, di questi ce ne sono molti, ma siamo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Portiamo il suo nome. Siamo legati a Lui alla sua parola intimamente, alla sua parola, al suo nome, senza il quale non potremmo più vivere. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Possiamo dire noi tutti questo? Le indicazioni che ci sono state date nella parola di Dio sono state una gioia per il cuore? Oppure lo sentiamo come un gioco che ci è stato messo addosso, che ci costringe, che in qualche modo non ci permette più la libertà di movimento che in realtà vogliamo? Vogliamo prendere questo con fede. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Persone che ascoltano e credono alla parola di Dio e si rendono conto che la salvezza dipende da questo, diventano facitori della parola e non solo uditori. Una gioia intima e profonda entra in loro e vedono che la grazia di Dio li ha colpiti, che sono stati condotti a Lui, chiamati, che possono avere un nuovo inizio con Lui. Geremia 6, versetto 16. Lì è scritto, Geremia 6, versetto 16. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Voi troverete riposo alle anime vostre. Che parola meravigliosa! È così che il Signore ci parla a tutti noi questa sera. Fatevi avanti, state attenti, cercate l'antica via di Dio, lo stretto sentiero che i nostri fratelli e sorelle hanno percorso nell'antichità per essere salvati. Gesù, il nostro Signore, disse: io sono la via. Dobbiamo cercare la via della salvezza. Ci sono molte vie che portano al disastro. C'è una sola via, una sola verità, una sola vita, una sola salvezza, una sola beatitudine, e tutto questo in Gesù Cristo nostro Signore. Venite, state fermi, guardatevi intorno, cercate la via di prima, trovate il sentiero, il vecchio sentiero, e poi percorretelo. E qui è scritto letteralmente dove sia la buona strada. Una promessa dell'Antico Testamento. Non c'è salvezza in nessun altro, e nessun altro nome è stato dato agli uomini sotto il cielo se non il nome di Gesù. State fermi. Guardatevi intorno, cercate il vecchio e buon sentiero, trovate la porta che conduce a questo sentiero. E Gesù dice: io sono la porta. Dice: io sono la via, la verità e la vita. Egli è tutto in tutti. Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada. Questo è il Vangelo, già nel Vecchio Testamento. La buona notizia che è stata annunziata è diventata realtà in Gesù Cristo. E poi è scritto così bello: e incamminatevi per essa, non solo vedere la strada, non solo sentire parlare di questo, ma quando l'abbiamo trovata, percorrerla, camminiamo in essa. Chi vuole raggiungere una meta bisogna mettersi in viaggio, non si può stare fermi, bisogna andare avanti. Dove sia la buona strada, incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Questa parola potrebbe trovarsi da qualche parte nel Vangelo di Matteo, Marco, Luca o Giovanni. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qui ci viene già detto nella parola profetica: incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Non abbiamo solo un corpo, ma anche un'anima, uno spirito. Quando il corpo viene portato alla tomba, l'anima ha già lasciato il corpo. E a tutti coloro che non si sono ancora consacrati a Dio, che non hanno ancora affidato la loro vita al Signore, che non hanno ancora riconosciuto la necessità di venire a Lui, credetemi, senza di Lui potete vivere qui, ma non là. Lì potranno vivere solo coloro che hanno ricevuto la vita eterna, la vita divina, cioè la vita eterna. E come dice la Sacra Scrittura, è nato di nuovo. Potreste chiedere il giorno di Pentecoste o nel tempo delle Pentecoste una tale predica. Cari, se vogliamo vivere la Pentecoste domani, dobbiamo creare le condizioni oggi, entrare in questi per essere interiormente uniti a Dio, per essere chiari davanti a Lui. Pensate che in quel tempo i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno vissuto tutto questo con il Signore così fresco, non solo la crocifissione, ma lo hanno visto come il risorto. E le Scritture dicono nel capitolo 1 degli Atti che il Signore rimase in mezzo ai Suoi discepoli per 40 giorni e parlò loro del Regno di Dio. Dobbiamo essere trasportati nella presenza di Dio in modo tale da essere sopraffatti proprio come lo furono loro allora, affinché il Golgota, l'intera opera di redenzione, potesse manifestarsi per noi e penetrare, e penetriamo e ci rallegriamo del perdono e della grazia per aprire il nostro cuore, per venire davanti al volto di Dio con gratitudine e poi per ricevere e sperimentare la potenza dello Spirito Santo. Qui negli Atti capitolo 1 al versetto 2, forse l'ultima parte del versetto 1, qui è scritto: ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Che testimonianza potente! Questi uomini hanno detto la verità. Non avevano bisogno di scrivere storie, erano testimoni della sua sofferenza, testimoni del suo ministero, testimoni della sua risurrezione, testimoni del fatto che egli parlò loro del regno di Dio e poi diede loro gli ultimi incarichi e li mandò e disse: chi ascolta voi ascolta me, e chi accoglie voi accoglie me. Era l'incarico divino che avevano ricevuto di portare la parola di Dio, di portare l'offerta di grazia di Dio agli uomini, all'umanità. Se lo accetterebbero o meno dipende da loro. Alcuni diventano credenti, altri rifiutano la chiamata del Signore. Oggi invitiamo cordialmente tutti coloro che non hanno ancora accettato il nostro Signore, che ancora non l'hanno fatto, li invitiamo. La Bibbia non contiene storie, ma testimonia ciò che realmente è accaduto. Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto l'inferno ed è risorto dai morti il terzo giorno. Questo ha travolto il cuore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle all'inizio. Giovanni, quando lo incontrò sulla di Patmo, disse: ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli di secoli e tengo le chiavi della morte dell'Hades. Come devono essersi sentiti i nostri fratelli e le nostre sorelle quando lo hanno visto crocifisso nella debolezza, ma lo hanno rivisto in potenza come il risorto, quando disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Lui ha il potere, ce l'ha qui da noi stasera. Arrendetevi a Lui, sperimentate la potenza di Dio, sentirete che la potenza di Dio è più forte di tutte le potenze delle tenebre di questo mondo, che possiamo servire il Signore come persone che hanno ricevuto grazia e che Lui ha condotto a sé. Il Signore diede gli ultimi ordini e fu poi tolto nella gloria, tolto dai suoi, ed è proprio lì nel versetto 11 che è scritto: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Chi di noi oggi è sopraffatto dal fatto che il Signore, che è nato in un corpo di carne, è stato trovato come essere umano, ma poi è salito in cielo per preparare un luogo per noi? E Lui dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Non siamo sopraffatti dal fatto che il Signore ha compiuto l'opera di redenzione, che siamo stati graziati, ma che abbiamo già ricevuto la vita eterna qui, che Dio ha pagato il nostro debito, ha espiato il nostro peccato attraverso Gesù Cristo nostro Signore, e che abbiamo trovato riposo per le nostre anime. Lo ripeto ancora una volta, se vogliamo vivere la Pentecoste domani, allora dobbiamo essere stati graziati e penetrati dalla potenza della resurrezione del risorto. Una forza travolgente del tutto nuovo deve arrivare su di noi, perché il mondo intero è nelle tenebre, tutte le religioni sono in difficoltà. Gesù Cristo non ci ha portato nessuna religione, ci ha rivelato Dio. Lui poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Ci ha portato la vita eterna, perché è così che è scritto: chi ha il Figlio ha la vita eterna. Si potrebbero elencare e citare molti passi. Conosciamo le Sacre Scritture. Quindi si tratta che noi, come credenti, che veniamo nuovamente travolti da ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo. Eravamo noi quelli condannati da Dio, avremmo dovuto morire. Lui, l'innocente, ha preso il nostro posto. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Attraverso il profeta Geremia, come abbiamo letto, Dio aveva già annunciato: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada. È la via della salvezza, e noi dobbiamo cercare questa via della salvezza, dobbiamo trovarla, dobbiamo percorrerla, dobbiamo camminare in questa via. L'ultima parte di questo versetto è particolarmente importante: e incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. L'ho detto più volte nelle evangelizzazioni: quando il nostro Signore morì sulla croce del Golgota, non ha piegato le mani, né le ha messo nelle tasche, no, ma erano le mani aperte, inchiodate alla croce. Con questo si voleva dire: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo per le anime vostre. Le sue braccia sono ancora tese verso un mondo perduto. Sul Golgota c'è la salvezza per tutti coloro che possono credere con tutto il cuore. E anche questo abbiamo detto più volte: possiamo credere in Dio, possiamo fidarci di Dio, siamo convinti che le Sacre Scritture siano state ispirate dallo Spirito Santo e che abbiamo qui la parola di Dio. dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Credo che ogni persona che non è ancora stata salvata all'improvviso provi una sensazione di disagio e di incertezza quando pensa in silenzio a ciò che potrebbe accadere dopo la morte. Poi uno sente una tale paura, ma grazie al nostro Dio la morte è stata vinta, il debito pagato, il peccato perdonato. L'uomo nasce nel peccato, ma non ha bisogno di morire nel peccato. È stato redento, la nostra colpa e il nostro peccato sono stati depositati sull'agnello di Dio. Se potessimo essere il frutto di quello che è accaduto su Golgota, che questo potesse rivelarsi, che noi siamo il risultato del prezzo che è stato pagato lì, possiamo già vivere ed essere qui, vivere alla gloria di Dio, che ognuno di noi sia una predica, una lettera vivente, una testimonianza delle sofferenze, della morte, del perdono, della grazia, della salvezza, della nuova vita con Dio, che possiamo essere e diventare una testimonianza vivente di tutto ciò che Dio ha preparato per noi in Cristo sul Golgota. Credo che Dio ci porterà al punto di avere una Chiesa in cui tutte le promesse di Dio diventano realtà. Così come è stato realizzato in Cristo, così saranno realizzate nella sua Chiesa. La morte non poteva trattenerlo, perché era scritto nel Salmo: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Satana, che regna all'inferno, purtroppo è anche tra gli uomini. Se fosse in basso non avremmo tutte le difficoltà, ma è ancora attivo nell'aria e da lì influenza le persone. Ma Gesù Cristo, il nostro Signore, ha trionfato. E credetemi, anche in questo si compirà la parola di Dio. Tutti i suoi nemici saranno messi come scabello dei suoi piedi. Gesù Cristo, il nostro Signore, manifesterà la vittoria. Alla fine avrà il più grande corteo trionfale di tutti i tempi con il suo popolo, e noi gli crediamo con tutto il cuore. Dio ci ha tenuti fermi, siamo rimasti in silenzio, ci siamo fermati, ci siamo guardati intorno, abbiamo visto molti sentieri, molte direzioni, e all'improvviso abbiamo sentito la voce del Signore: io sono la via, la verità e la vita. Chi trova me troverà la vita, la salvezza, la piena soddisfazione. Senza di Lui non abbiamo nulla, ma con Lui abbiamo tutto. Ci sono molte vie, ma grazie a Dio abbiamo trovato quest'unica via, quest'unica verità, quest'unica vita, la via di Dio, la verità di Dio, la vita di Dio, la parola di Dio, la grazia di Dio, il regno di Dio, il popolo di Dio. Di questo si tratta in questi giorni. Incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Che i nostri piedi siano posti sul sentiero della salvezza e della pace. Che Dio faccia di noi persone che hanno ricevuto la sua pace e la portano avanti, persone che fanno onore al suo onore qui sulla terra, che lo onorano attraverso la vita, attraverso la fede, qualsiasi cosa Dio ci dia e in qualsiasi modo voglia usarci, voi troverete riposo alle anime vostre. Che Dio ci dia per grazia questa pace che è più alta di ogni sentimento umano. Un cantautore canta: quando la pace di Dio pervade la mia anima, allora il mio cuore gioisce ed esulta. Cari fratelli e sorelle, cari amici, questa sera insieme vogliamo pregare in una preghiera comune insieme affinché ci dia il Signore questa pace nuovamente, questo perdono, questa salvezza, la grazia che oggi possiamo prendere dalla sua pienezza, grazia sopra grazia, pace come un fiume, come ha già detto il profeta Isaia, vita e piena soddisfazione per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Accettiamolo oggi e che Dio ci dia la grazia e ci aiuti a sperimentarlo di nuovo. Se dopo penso che sia forse il cantico numero 300, non so, dovremmo essere ancora in grado, se vogliamo cantarlo, che possiamo poi cantare con un cuore sincero, quando la pace di Dio viene nella mia anima. Come credenti anche noi abbiamo dovuto sopportare molte ombre e dobbiamo avvicinarci nuovamente al Signore per ricevere la pace con Dio nella nostra anima e sperimentare questa salvezza che Dio ci ha dato in modo completamente nuovo e pieno. La nostra Bibbia insegna la piena salvezza. Questo è il giorno della salvezza e qui è scritto: questa è la via antica in cui camminarono i nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. La via di Dio, la retta via del profeta Giovanni, il precursore di Gesù Cristo, è scritto. Di lui è scritto: preparate la via del Signore, appianate una strada per il nostro Dio. La strada è stata spianata, dobbiamo solo percorrerla. È la via della salvezza. Veniamo al Signore e lo sperimenteremo di nuovo, o forse per la prima volta. Quelli che ancora non hanno fatto questa esperienza, voglio mettere questo nel loro cuore. Provate, invocate il nome del Signore, ecco cosa dovete fare. Dio ci parla attraverso la predica. Parliamo con Dio in preghiera con Dio. Parliamo con Dio in preghiera, gli diamo la risposta a ciò che ci ha detto attraverso la parola, quale sarà la tua risposta? Dici: Signore, eccomi, vengo da te. Tu hai aperto le tue braccia, voglio la pace con te, il riposo e la pace con Dio e nella mia anima. Voglio il perdono e la vita eterna. Dio lo darà per grazia a tutti coloro che invocano il nome del Signore. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Vogliamo pregare? Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore che ancora chiami, che ci sono ancora persone che improvvisamente si rendono conto di essere sulla strada larga che porta alla distruzione. Signore fedele, poi si guardano intorno e improvvisamente vedono te, il crocifisso, vedono una nuova via, una via vivente, la via di Dio. Signore fedele, preghiamo insieme per tutti coloro che hanno alzato le mani. Dio fedele, tu hai parlato loro, li hai chiamati, e un'anima vale più del mondo intero. Signore fedele, ora ti preghiamo insieme che possiamo trovare la tua strada, che possiamo camminare sulla strada con te, cioè camminare con Dio. Signore fedele, che questo avviene nel tuo meraviglioso nome, e che possano trovare riposo e pace nelle loro anime. Dio fedele, ancora il tempo della grazia, tu chiami ancora le persone, ma presto la porta si chiuderà e la grazia sarà finita e la porta sarà chiusa. E allora verranno le persone a bussare, ma non si aprirà più. Signore, ti ringraziamo per la tua preziosa parola, per la tua grazia, per la salvezza, per il perdono, per la vita nuova ed eterna. Fai grazia a tutti coloro che hanno preso la decisione. Chiama gli ultimi in modo che il numero sia completo e tu puoi tornare. Dio fedele, dacci nuova gioia, una nuova pace, una nuova felicità. Signore, tutto ciò che ha offuscato il nostro rapporto con te, toglilo. Dio fedele, sorgi come il sole di giustizia con la guarigione sotto le tue ali. Signore, crediamo in una salvezza completa che ci è stata concessa. Ti ringraziamo, te, il Dio vivente. Ti ringraziamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono stati aggiunti a noi. Signore, compi in loro un'opera completa attraverso la tua parola, il tuo sangue, il tuo Spirito Santo. Li affidiamo a te e alla tua grazia. Nel santo nome di Gesù. Amen. Rimaniamo in preghiera per un breve tempo. Forse ci sono alcune richieste particolari, richieste di preghiera. Se è così, alzate brevemente la mano. Alcune richieste ci sono, richieste di preghiera. Preghiamo. Prima di pregare, cantiamo il ritornello. Solo abbi fede, solo abbi fede. Ricevelo in fede. Solo abbi fede, tutto è possibile. Solo abbi fede, tutto è possibile. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Signore fedele, insieme ti ringraziamo con tutto il cuore perché mantieni la tua promessa e sei presente dove le persone sono riunite nel tuo nome. E se fosse il numero più piccolo, saresti presente perché lo hai detto. Noi ti crediamo, abbiamo fiducia in te, tu sei presente, cammini tra le nostre file, salvi, guarisci, liberi, benedici, Dio fedele. Hai visto le mani alzate, conosci i bisogni, conosci i problemi. Ti chiediamo insieme, conferma la tua parola, glorifica il tuo nome, ascolta le suppliche e gli appelli dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Dai loro ciò di cui, per cui hanno pregato. Che sia loro concesso e preparato per loro fin dal Golgotha è compiuto. Signore fedele, prendiamo nella fede ciò e ti ringraziamo per questo. Nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi.